Radio Radicale. E quel giorno il duce ordinò di inquinare l'acquedotto di Tel Aviv per uccidere gran parte dei cittadini israeliani che vivevano in quella città della Palestina. Questo episodio è rivelato in un interessante saggio che è uscito in questo ultimo periodo con la casa editrice Murzia, dal titolo Mussolini e la resistenza palestinese, con una presentazione di Angelo Del Boca. A scrivere questo libro è stato un giovane storico che si chiama Stefano Fabbei, che con questo volume completa una trilogia che era già iniziata 2 anni fa con Il Fascio, la Svastica e la Mezzaluna, e poi con Una vita per la Palestina, storia di Haji Amin al-Husaini, Gran Mufti di Gerusalemme. Libri che hanno aperto in Italia un dibattito storiografico interessante sul ruolo che ebbero il fascismo e il nazismo a cavallo tra le due guerre e durante la seconda guerra mondiale nella politica di emancipazione del Medio Oriente contro lo sviluppo della nascita dello Stato di Israele. Come sapete, di questo argomento si è parlato in questi giorni di minacce all'esistenza dello Stato di Israele. Il libro è uscito casualmente in questo periodo e porta alla luce numerosi episodi e soprattutto il sostegno italiano alla cosiddetta prima intifada palestinese. Noi naturalmente siamo in collegamento con Stefano Fabbei per parlare di questo libro. Allora, questo libro completa la trilogia che ha riguardato l'interesse nazifascista nei confronti del Medio Oriente. E che cosa c'è di nuovo in questo libro?
Allora, in questo libro io metto a fuoco un episodio particolare nella storia dei rapporti tra Mussolini e il mondo arabo, quello relativo al sostegno dell'Italia fascista alla causa palestinese, un sostegno molto importante perché l'Italia fascista è stato il primo Stato a sostenere, sia dal punto di vista economico con circa 140.000 sterline, sia dal punto di vista militare, anche se poi questo non ha avuto un esito positivo, vedremo più avanti le ragioni, è stato il primo Stato europeo a sostenere concretamente la causa dei palestinesi. Questo episodio della più vasta storia dei rapporti tra il mondo arabo, islamico e l'Italia fascista era già stato, diciamo, per tanti aspetti anticipato negli altri due saggi. In questo saggio invece proprio mi concentro sui documenti che ho ritrovato presso l'archivio dello Stato Maggiore dell'Esercito, che riguardano appunto questa fornitura di armi intercettate dalla nostra intelligence, dal SIM. Durante la guerra etiopica in Belgio era una partita di armi, di fucili che era stata appunto destinata al Negus, ma fu intercettata e comprata dal SIM e dal nostro Ministero degli Esteri con il preciso intento di mandare queste armi ai palestinesi. Queste armi avrebbero dovuto giungere ai palestinesi tramite l'intermediazione saudita. Solo che i sauditi, per non pregiudicare i loro rapporti ottimali o comunque preferenziali con la Gran Bretagna, non ritirarono queste armi e quindi queste armi rimasero in Italia fino all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. È un capitolo, diciamo, importante perché appunto rivela questo aspetto che è stato volutamente ignorato, secondo me, dalla storiografia, è stato volutamente ignorato forse anche dai palestinesi per evitare la situazione imbarazzante del riconoscimento del fatto che il primo a sostenere la loro causa sia stato Mussolini, però questo dicono i documenti e quindi è una storia, diciamo, che può piacere o non piacere, ma di certi fatti noi dobbiamo assolutamente prendere atto.
Sì, Mussolini è stato ministro degli esteri, credo, dal 1932 al 1937, se non sbaglio, 36, fino a quando Galeazzo Ciano non gli ha preso il posto, fino al gennaio del 1943, quando Mussolini non si fidava più di suo genere, lo sostituì mandandolo in Vaticano. Che tipo, Mussolini aveva una politica medio orientale, pensava la sua politica estera, guardava anche a quest'area del Mediterraneo nel suo rapporto conflittuale con la Gran Bretagna.
Sì, senza dubbio. Il confronto con la Gran Bretagna è un confronto che inizia subito, diciamo, fin dai primi anni di regime. La Gran Bretagna all'interno del bacino del Mediterraneo è la grande concorrente dell'Italia. È ovvio che quindi in una politica di potenza, di prestigio, prima ancora che di vero e proprio espansionismo all'interno del bacino del Mediterraneo, l'Inghilterra venga vista da Mussolini e dai fascisti come la nemica per eccellenza. Questo almeno fino al 1938-1939. Nel 1938, con gli accordi di Pasqua in aprile, sembrò che si fosse vicini ad un riconoscimento reciproco. La Gran Bretagna riconobbe praticamente la conquista dell'Etiopia da parte dell'Italia, mentre l'Italia si impegnava a ritirare le truppe dalla Spagna subito dopo la conclusione della guerra civile. Però lo stato di tensione tra Inghilterra e anche Francia da una parte e soprattutto l'Italia dall'altra è uno stato di tensione che dura dalla metà degli anni 20 fino al 1938-39. E questa concorrenza è una concorrenza che prima si sviluppa, diciamo, sul piano politico, sul piano commerciale, sul piano della penetrazione culturale. Poi in un secondo momento appunto si concretizzerà diciamo, in una politica di sostegno, di dichiarato sostegno alla causa dei rivoltosi arabi, ma questo solo e soltanto nel momento in cui l'Italia sarà certa, insomma, di non poter pervenire ad un'intesa con la Gran Bretagna. Tutta la politica di Mussolini è stata caratterizzata, la politica araba di Mussolini è stata caratterizzata da questo accelerare, frenare i rapporti con il nazionalismo arabo in rapporto all'andamento delle relazioni con Londra. Nel momento in cui le relazioni con Londra peggioravano, era tanto più concreto, diretto, se non manifesto, il sostegno dell'Italia agli arabi. Nel momento in cui invece la tensione tra Roma e Londra veniva meno, allora appunto diminuiva questo appoggio al nazionalismo arabo, che comunque appunto rientrava anche, diciamo così, un po' nelle idee politiche di base di Mussolini. Mussolini già da socialista era arrivato alla conclusione che l'indipendenza del mondo arabo fosse un qualche cosa che dovesse verificarsi in un breve lasso di tempo. La stessa cosa appunto la riteneva per l'India. E per quanto riguarda poi appunto il mondo arabo comunque era uscito sconfitto dalla prima guerra mondiale, così come l'Italia. E il nemico comune degli arabi e dell'Italia era l'Inghilterra, la quale appunto portava avanti una politica di colonizzazione, di potenza attraverso i mandati, che necessariamente doveva scontrarsi con il nascente nazionalismo arabo. Mussolini sostenne questo nazionalismo arabo, un po' appunto per simpatia politica, ideologica anche se vogliamo, ma soprattutto concependo questa politica come uno strumento di pressione nei confronti di Londra. Gli arabi da parte loro guardavano con simpatia sia la Germania che l'Italia, perché erano stati vittima di tutta una serie di promesse che gli erano state fatte dagli inglesi e dai francesi, durante la Prima Guerra Mondiale, nel momento in cui appunto gli alleati avevano cercato di portare gli arabi a fare la guerra contro l'impero ottomano, con la promessa a guerra ultimata di un grande Stato unitario medio orientale, se non altro, comprendente la Palestina, la Transgiordania, la Siria, il Libano e appunto altre zone, altre regioni più piccole sempre dell'area medio orientale. Finita la Prima Guerra Mondiale, poi non soltanto l'Italia vide, diciamo così, si vide penalizzata nonostante fosse appunto uno Stato ufficialmente, un paese ufficialmente vincitore, ma anche gli arabi perché non nacque questo Stato arabo unitario che era stato promesso, furono creati degli stati nazionali arabi disegnati sulla carta geografica
Con il
dei
righello.
posti, sì, con il righello, come si può vedere su una qualsiasi carta geografica, e posti sotto il controllo della Francia o dell'Inghilterra. Per cui appunto da parte degli arabi era notevole l'antipatia, diciamo così, l'avversione nei confronti della Gran Bretagna. Però ecco, al di là di questo, secondo me ci fu fondamentalmente questo continuo gioco tra Roma e Londra. Certo,
Ecco, la
fu
cosa
molto
interessante.
interessato, ecco, per così dire.
Certo. Ecco, abbiamo visto che Mussolini era nella sua politica estera fu molto cinico e seguì strade diverse, non dimostrò mai di voler sposare la causa palestinese al 100%. Però c'è anche da fare un'altra considerazione. Mentre Mussolini stringeva rapporti con i palestinesi, nello stesso tempo incoraggiavo la nascita del focolare nazionale ebraico.
No, questo no, però senza dubbio è documentato che Mussolini abbia sostenuto i sionisti e i revisionisti, li abbia sovvenzionati, li abbia ospitati in Italia, perché la carta sionista, così come quella palestinese, poteva essere giocata sul tavolo dei rapporti, delle relazioni con la Gran Bretagna. E fin tanto che gli fu possibile, il Duce cercò di mantenere queste due carte. Poi, dopo la guerra etiopica, puntò soprattutto su quella, anzi, puntò definitivamente su quella araba, a causa delle ostilità che il mondo ebraico e l'Inghilterra e le potenze occidentali avevano mostrato nei confronti dell'Italia fascista, per il fatto che alcuni antifascisti italiani erano ebrei e poi appunto in seguito a causa delle leggi razziali.
Certo.
Però fino all'ultimo Mussolini fu estremamente spregiudicato, sostenne al tempo stesso sia il nazionalismo arabo che quello ebraico, con la speranza di poterli utilizzare in funzione antibritannica. La scelta definitiva poi cadde, appunto, fu fatta al fianco degli arabi.
Senti, nel tuo libro, nella parte finale, ci sono una serie di documenti che io reputo interessantissimi, e uno di questi, forse quello che mi ha sorpreso di più, è stato, il progetto per una futura costituzione palestinese elaborato dalle autorità italiane nel 1940. Cioè, gli italiani furono i primi a scrivere un progetto di carta, pagina 236, un progetto di carta costituzionale, palestinese. Fu davvero così?
Sì, l'obiettivo dell'Italia probabilmente allora non era immediatamente quello di dare, di concedere la libertà ai palestinesi. Pensavano appunto di potersi in qualche modo sostituire alla Gran Bretagna. La Gran Bretagna era ormai screditata, aveva diciamo, più nemici che amici in Palestina e gli italiani, appunto, alcuni ambienti italiani pensarono che l'Italia potesse essere appunto la destinataria di un mandato che sostituisse quello britannico.
Senti,
Questo progetto poi si basava anche
certo.
su tutta una serie di motivazioni più o meno plausibili, il fatto per esempio che Vittorio Emanuele III avesse fra i suoi titoli anche quello di re di Gerusalemme, il fatto che molte istituzioni culturali italiane avessero base in Palestina, c'era tutta una serie diciamo così, di motivazione, ma al tempo stesso anche di pretesti con i quali appunto l'Italia sognava di insediarsi in Palestina al posto degli inglesi. Del
Certo.
resto, se nell'Italia fascista effettivamente c'era una certa, diciamo, divergenza tra chi sosteneva il diritto immediato degli arabi all'indipendenza e chi invece, in maniera molto più cauta, sosteneva che almeno inizialmente il primo passo da compiere fosse quello di portare questi paesi arabi sotto il controllo italiano, sottraendoli alla tutela britannica. In un secondo momento, appunto, sarebbe stata possibile anche la totale indipendenza. Totale indipendenza, detto fra virgolette, perché chiaramente qualora poi le cose fossero andate diversamente, l'Italia e la Germania avessero vinto la Seconda Guerra Mondiale, la grande potenza mediterranea sarebbe stata l'Italia, quindi anche i paesi arabi indipendenti sarebbero stati comunque, in un certo senso, tenuti sotto controllo dalla leadership italiana.
Certo, no, ma la cosa curiosa, no? Sapendo che l'Italia aveva una legislazione antisemita in quegli anni, in questo progetto di Costituzione, ho trovato questo passo che mi ha sorpreso molto conoscendo la politica fascista. Va bene, le religioni dello Stato sono la musulmana, la cristiana e l'ebraica, tutte poste sotto lo stesso piano di eguaglianza.
Eguaglianza,
Cioè,
certo.
un comma sorprendente in questo progetto di Costituzione palestinese elaborato dalle autorità italiane che in quegli anni avevano in vigore quello che poi è passato alla storia repubblicana come l'articolo 7 della Costituzione, ovvero il fatto che vi fosse in Italia una religione di Stato. C'era molta ambiguità in questa politica.
Io non ci trovo nulla di particolare. Probabilmente Mussolini e il fascismo auspicavano la creazione di uno Stato palestinese all'interno del quale, così come volevano gli arabi, avrebbero potuto benissimo vivere anche gli ebrei presenti in Palestina prima della dichiarazione Balfour. E il problema non era religioso. Il problema era fondamentalmente politico. Mussolini avversò il sionismo nel momento in cui fu chiaro che il sionismo era diventato un po' una carta nelle mani dell'Inghilterra, anche se poi il controllo da parte dell'Inghilterra sul sionismo, come dimostrerà la storia successiva, era un controllo più teorico che pratico. E quindi non c'erano delle motivazioni religiose, l'avversione nei confronti del sionismo è un'avversione tutta politica, non è vero anche che all'interno del fascismo c'è tutto un filone d'antisemitismo di tradizione cattolica, però penso che insomma, in uno Stato arabo-palestinese indipendente era ovvio che oltre agli arabi, cristiani e musulmani fossero presenti, seppure in quantità minima, degli ebrei i cui diritti religiosi dovevano comunque essere rispettati.
Certo. No, ma considerando la legislazione in vigore in quegli anni in Italia,
Può apparire
sì, può
contraddittorio.
apparire contraddittorio. Che cos'era Radio Bari e che cosa voleva fare Mussolini con Radio Bari? Qual è la sua storia?
Radio Bari è stata la grande emittente, la prima grande emittente europea in lingua araba destinata agli arabi. L'obiettivo appunto era quello di contrastare in qualche modo quella che era la politica, la propaganda, la politica economica, la politica culturale della Gran
In
Bretagna
che anno nacque?
nel 1934
Sì.
e fu, diciamo, uno strumento estremamente efficace perché la radio allora era il principale mezzo di comunicazione di massa, soprattutto nel mondo arabo dove gli analfabeti erano la stragrande maggioranza e le trasmissioni radiofoniche erano seguite con grande interesse in tutto il mondo arabo e anche nel mondo islamico. E fra l'altro svolse anche un ruolo estremamente importante dal punto di vista culturale, non soltanto dal punto di vista, diciamo così, politico-propagandistico, perché vi collaborarono orientalisti, arabisti di grande fama che già appunto erano famosi prima del fascismo e alcuni dei quali avrebbero continuato anche dopo il fascismo a essere i nostri migliori studiosi del mondo arabo, del mondo islamico. Radio Bari effettivamente fu una grande, diciamo una grande occasione per il fascismo, che il fascismo ebbe un grande strumento nelle mani del fascismo per proporre l'Italia come grande potenza amica degli arabi, amica dell'Islam. E si scatenò una vera e propria guerra delle onde, come la chiamò un nazionalista arabo, Shaikh Bazlan, nella seconda metà degli anni 30, e divenne uno strumento di pressione anche questo sulla Gran Bretagna, non indifferente. Anche qui, come dicevo prima, le trasmissioni di Radio Bari avevano dei toni estremamente radicali ed estremistici, soprattutto nei momenti in cui aumentava la tensione con Londra. Nel momento in cui la tensione con Londra diminuiva, anche il tono dell'aggressività, diciamo, delle trasmissioni arabe di Radio Bari diminuiva anch'esso. Quindi uno strumento che appunto assolveva una funzione eminentemente politica, ma non soltanto politica, anche di carattere culturale.
Una sorta di Radio Londra del Mediterraneo.
Sì, in un certo senso sì.
Sì. Ci fu una radio che venne contrapposta a Radio Bari?
Ma esistevano molte altre emittenti, sia appunto per volontà dei francesi quanto per volontà appunto degli inglesi, si corse subito appunto ai rimedi. Contemporaneamente in quegli anni ci fu tutto un fiorire di emittenti europee destinate al mondo arabo, la stessa radio tedesca, Radio Berlino, iniziò a queste propaganda una campagna diciamo propagandistica nel mondo arabo nella seconda metà degli anni 30 e anche gli inglesi e i francesi furono costretti a rispondere in qualche modo a questi messaggi che venivano lanciati da Radio Bari, sfogliando per esempio le riviste specializzate del tempo tipo Oriente Moderno oppure Relazioni Internazionali. Si vede come appunto una grande attenzione fosse dedicata proprio alle trasmissioni che questi emittenti facevano, polemizzando l'una con l'altra. L'Inghilterra forse sottovalutò, almeno all'inizio, il ruolo delle trasmissioni radiofoniche italiane. Poi in un secondo momento si rese effettivamente conto che era un'emittente estremamente pericolosa proprio per la disponibilità da parte degli arabi ad ascoltare appunto le trasmissioni le trasmissioni di Radio Bari.
Sì, ma su quali istituti di cultura poteva contare l'Italia fascista nella penetrazione in Medio Oriente? Nel libro citi l'Istituto Dante Alighieri, se non sbaglio,
Sì,
e tante altre
l'Università Dante Alighieri.
istituzioni economiche e finanziarie. Come penetravano nel tessuto connettivo palestinese e arabo in quel periodo e che tipo di efficacia ebbero queste?
Ma il processo di penetrazione economico, finanziario, anche politico, se vogliamo, e anche religioso era già iniziato molto tempo prima del fascismo. C'era anche all'interno del mondo politico cattolico una tradizione, diciamo, filo-araba. Il fascismo, appunto, sviluppò ulteriormente queste istituzioni, favorendo poi la nascita di alcuni istituti, come l'Istituto per l'Oriente, l'Istituto per gli Studi del Medio e dell'Estremo Oriente, che appunto dovevano essere proprio, diciamo, gli strumenti attraverso i quali l'Italia poteva sondare quella che era la situazione politica, economica, finanziaria, culturale nei paesi arabi. Il fascismo investì molto sul piano appunto della propaganda. E poi certo c'erano anche istituzioni come la Società Dante Alighieri che appunto preesistevano appunto al fascismo e durante il fascismo furono sostenute e sovvenzionate proprio col preciso intento di dimostrare quella che era la potenza dell'Italia fascista.
Strutture paramilitari o militari che erano sorte in quel periodo sul modello di quello fascista, ce ne furono? C'era questo modello da parte di molti militanti politici palestinesi e arabi?
Sì, ci fu, però fu un fenomeno tutto sommato abbastanza limitato e spesso solo e soltanto folcloristico. Ci furono organizzazioni anche in Palestina, il Partito Nazionale Arabo che si rifaceva appunto al clan degli Hussein, alla famiglia del Gran Mufti, che si rifaceva appunto diciamo, a una mistica di tipo fascista, di tipo razzista, xenofobo, però è un'imitazione soprattutto esteriore. Esistono alcuni movimenti tipo il Partito Social Nazionalista Siriano, le Falangi Libanesi, Camicie di Ferro. Son fenomeni però più che altro folcloristici, nel senso che poi l'Italia fascista si guardò bene, proprio per non pregiudicare i propri rapporti con Londra, si guardò bene dal sostenere concretamente, questi movimenti, perché appunto prima di tutto veniva il rapporto. Venivano prima di tutto i rapporti e le relazioni con la Gran Bretagna. E queste organizzazioni, queste istituzioni erano guardate con la massima attenzione, qualche volta addirittura con sospetto, perché appunto non si sapeva poi dove si sarebbe andati a finire sostenendoli più concretamente. Però il modello fascista senza dubbio esercitò un certo fascino, ma fu un fascino limitato a pochi settori, soprattutto agli studenti, al mondo della borghesia, ai militari, però non ci fu una volontà precisa di riprodurre il modello fascista, che comunque appunto era un modello tutto sommato estraneo al mondo arabo, al mondo islamico, era un modello europeo, quello del fascismo.
Sì. Quanti nel tuo libro vengono elencate una serie di finanziamenti da parte dell'Italia nei confronti del mondo politico, palestinese all'indirizzo del Gran Muftì.
Sì.
Quali erano i referenti politici palestinesi con le istituzioni italiane? A chi si rivolgevano? E poi, le autorità palestinesi nelle consegne, nelle molte consegne mancate di armi e di strumenti per contrastare sia gli inglesi che gli israeliani, si dimostrarono inattendibili o ci furono dei ripensamenti italiani? Ecco, innanzitutto, quanti soldi spese l'Italia per sostenere questa causa politica?
Oltre 140.000 sterline tra.
Tipo, per oggi, facendo una
Non lo
quantificazione.
so, però è una cifra estremamente cospicua. Adesso non so in termini finanziari a quanto potremmo farla corrispondere, però per quei tempi fu una cifra, diciamo, molto elevata. E per quanto riguarda protagonisti, diciamo così, di queste consegne, di questi scambi, furono gli uomini del Gran Mufti, uomini appartenenti per lo più al clan, alla famiglia del Gran Mufti di Gerusalemme, o comunque, anche se non appartenenti al clan degli Husseini, molto vicini al Gran Mufti, indipendentemente dal fatto di essere musulmani o meno. Alcuni collaboratori del Gran Mufti di Gerusalemme erano appunto cristiani, ma godevano della totale e incondizionata fiducia del Gran Mufti. Da parte nostra, gli interlocutori erano gli uomini del Ministero degli Esteri, soprattutto gli uomini del SIM. Questi rapporti erano dei rapporti segreti, molto spesso difficili da stabilire, anche la consegna appunto del denaro non fu sempre, diciamo, una questione molto semplice, anche perché l'intelligence britannica era molto attiva, quindi occorreva fare attenzione proprio per non, diciamo, pregiudicare i rapporti con Londra. E quindi veniva fatto tutto con la massima cautela, perché appunto per ordine espresso di Mussolini questi contatti dovevano essere tenuti, mantenuti, sviluppati, ampliati, però appunto dovevano essere tenuti nascosti finché possibile, perché appunto dall'altra parte bisognava comunque dialogare con Londra, cercare, diciamo, se non altro un rapporto, diciamo, di confronto, di convivenza, almeno fino al momento in cui l'Italia fascista non fosse stata in grado di avere il sopravvento. Quindi ci fu sempre comunque la massima cautela, fin dall'inizio, sia da parte italiana che da parte araba, anche perché i primi contatti, diciamo, furono dei contatti vani. Il Gran Muftì di Gerusalemme già nel 1934 aveva cercato di contattare gli italiani avevano fatto delle promesse tutto sommato generiche, ma poi appunto non avevano ritenuto utile e conveniente dar seguito a certe promesse. Nel 1936, quando la situazione diventa più grave, anche in concomitanza con il conflitto etiopico, quando la situazione con l'Inghilterra, diciamo, peggiora, i rapporti con l'Inghilterra peggiorano, allora a quel punto questi rapporti vengono sempre più stretti, vengono appunto incentivati, e da parte di Mussolini c'è l'esplicita esortazione ad ampliare questi rapporti, sempre però, diciamo, con una concezione strumentale. Ecco, da una parte, senza dubbio, io ripeto, c'era da parte di Mussolini la convinzione politica che gli arabi dovessero conseguire la loro indipendenza, però c'era anche un certo cinismo, perché Mussolini voleva utilizzare questa carta araba nei suoi rapporti con Londra. E quindi da una parte c'era senza dubbio questo omaggio all'anticolonialismo del Mussolini socialista, rivoluzionario, dei fasci di combattimento dell'origine, del 19 e via dicendo. Però dall'altra parte c'era una visione, diciamo, molto pragmatica, una realpolitik che teneva conto della grande importanza che comunque aveva la Gran Bretagna, e quindi i rapporti con la Gran Bretagna erano l'elemento, diciamo, primario su cui porre l'attenzione. Nel momento in cui poi questi rapporti con la Gran Bretagna furono definitivamente pregiudicati, allora a quel punto era chiaro che gli arabi potessero essere sostenuti in maniera più concreta, più massiccia e più aperta.
Sì. Come nacque l'idea dell'avvelenamento dei cittadini israeliani di Tel Aviv? Chi venne in mente l'idea? Ed è provato che Mussolini aveva appoggiato questo progetto. Nella presentazione del libro di Angelo Del Boca c'è una nota abbastanza polemica nei confronti di Mussolini.
Sì.
Come andarono le cose? Chi progettò questo massacro che fortunatamente non fu
Ma
messo in
la
atto?
proposta fu avanzata dagli interlocutori del Mufti, e appunto fu elaborato questo appunto per il Duce, se non sbaglio, del 10 settembre del 1936, che fu letto dal Duce e fu approvato. Poi però, appunto, fortunatamente non fu dato seguito ad esso, perché all'interno del Ministero degli Esteri poi c'erano dei funzionari che erano estremamente cauti, estremamente prudenti, si rendevano perfettamente conto della gravità, che una cosa del genere avrebbe potuto determinare anche per quanto riguardava l'immagine dell'Italia fascista. Senza dubbio Mussolini fu un razzista, e io ritengo che sia stato un razzista convinto, e nonostante appunto molti italiani questo dia fastidio, è quello che
Molti
sempre
si
più
rifiutano di credere questo.
storicamente emerge. Penso anche al libro recentemente uscito, Mussolini razzista, nel quale in un certo senso ho trovato la conferma di quanto poi ho scritto io. C'era anche la componente razzista, l'ostilità nei confronti degli ebrei in quanto tali, oltre a tutta un'altra serie di ragioni, appunto, prima fra tutte quella dei rapporti con la Gran Bretagna. E chiaramente la lotta dei palestinesi al sionismo e soprattutto alla Gran Bretagna era vista con simpatia proprio per questa ragione, per questa politica di potenza. Quindi non meraviglia più di tanto il fatto che Mussolini avesse siglato e avesse dato la sua approvazione a questo progetto. Poi appunto il progetto non andò avanti proprio perché da parte del Ministero degli Esteri, a parte le difficoltà tecniche, insomma, anche per compiere un'operazione del genere era necessario del personale, insomma, preparato, specializzato, ma poi probabilmente ci fu proprio la volontà da parte del Ministero degli Esteri, dei funzionari del Ministero degli Esteri, di bloccare un'iniziativa del genere.
Certo. Un'ultima questione. Nella fine del libro c'è il testo di un discorso pronunciato il 17 giugno del 1943 da Radio Bari, del Gran Muftì di Gerusalemme, in occasione del 13° anniversario della condanna a morte dei patrioti arabi della Palestina. Un intervento molto, molto violento. Come possiamo, leggendo questo discorso, si trovano delle invettive molto, molto dure. Come possiamo interpretarlo alla luce della mancata utilizzazione di quella che avevi descritto come la Brigata Araba nel primo libro della trilogia che hai fatto, il Fascio, la Svastica e la Mezzaluna?
Allora, quel discorso fu pronunciato è uno dei tanti, perché poi il Gran Muftì di Gerusalemme ricorse spessissimo, lui e altri esponenti del mondo arabo, palestinese, non solo, alle trasmissioni da Radio Bari. Quello fu della metà di giugno del 1943, quindi la guerra già cominciava ad avere una certa, insomma, si cominciava a sapere quello, a intravedere quello che avrebbe potuto essere l'esito finale. È un discorso, diciamo, in cui Gramurti si scaglia violentemente contro i patrioti della Palestina che sono stati internati e uccisi dagli inglesi, i quali non a caso in quel momento arruolano una brigata ebraica che combatte sotto appunto agli ordini dell'esercito britannico, e quindi per il Gramurti è la prova inconfutabile che insomma la scelta di campo deve essere una scelta netta, o con l'Italia fascista, la Germania nazista e il Giappone, da queste potenze gli arabi potranno ottenere la loro indipendenza, oppure star dalla parte degli ebrei, dei bolscevichi, dei massoni, della plutocrazia, della democrazia, di tutto ciò che è nemico del mondo arabo, dell'identità araba e dell'identità islamica. E quindi è un discorso sì, abbastanza violento, però spiegabilissimo con quella che ormai era la scelta definitiva di campo del Gran Mufti. Il Gran Mufti che appunto fino al 1945 è stato al fianco dell'Italia, soprattutto della Germania, e con una certa coerenza. Probabilmente a quel punto sarebbe stato anche assurdo per lui e difficile da realizzare un tornare indietro e schierarsi, diciamo, contro il fascismo, contro il nazismo. Per lui la scelta era definitiva, fino al 1945 giocò quella carta e poi dopo il 1945 chiaramente non rinnegò mai questa collaborazione con la Germania e con l'Italia, però cercò sempre di spiegarla, di contestualizzarla nella storia del mondo arabo, della Palestina, insomma, allearsi anche col diavolo pur di conseguire l'unità, l'indipendenza e soprattutto pur di cacciare gli ebrei dalla Palestina. Questo era l'obiettivo che aveva ispirato tutta la politica del Gran Mufti di Gerusalemme e di gran parte della leadership palestinese di quegli anni, che comunque faceva capo a lui, lui era il principale responsabile. Quindi fino alla fine lui combatté questa guerra, prima credendo che effettivamente la vittoria potesse arrivare alle potenze dell'asse, poi quando si rese conto che l'asse stava perdendo la guerra, continuò a combattere, soprattutto, certo, anche perché dall'altra parte ormai il sostegno dell'Inghilterra agli ebrei, il sostegno, l'appoggio degli ebrei all'Inghilterra, alle potenze alleate era, insomma, esplicito, naturale nell'ordine delle cose, quindi per lui fu una scelta fatta consapevolmente, ma appunto alla quale doveva tenere per forza di cose fede, appunto rischiando tutto per tutto, cosa che effettivamente fece fino al 1945.
In conclusione di questa intervista, ritieni che sia stato scoperto quasi tutto in merito al periodo che hai analizzato nella trilogia che è proseguita poi con quest'ultimo libro, Mussolini e la resistenza palestinese, o pensi che ci siano altri campi su cui analizzare e cercare ancora nelle ragioni di un conflitto medio orientale che non finisce più?
Ma io penso che il più sia stato scritto. Possono emergere senza dubbio nel corso delle ricerche dei documenti nuovi, però le linee di fondo di un certo discorso, di una politica estera sviluppata in funzione antibritannica, in sostegno agli arabi e agli indiani, proprio in questa chiave, non credo che, insomma, possa essere rimessa in discussione da certi documenti. Comunque, nel momento in cui appunto emergono i documenti, il compito degli storici è quello di studiarli, contestualizzarli, prendere atto appunto di di queste nuove documentazioni e revisionare, appunto, in termine che spesso, appunto, non piace, ma la storia comunque è continua revisione del passato alla luce anche dei documenti, una revisione spesso necessaria, perché nel momento in cui emergono certi documenti che rivelano alcune cose prima ignorate o parzialmente conosciute, la storia deve appunto studiare questi documenti, diffonderne la conoscenza, darne un'interpretazione, una spiegazione, perché chiaramente ignorare certi aspetti non serve a nessuno, non serve appunto né alla conoscenza né alla politica né ad altro. L'atteggiamento appunto che in certi ambienti, soprattutto diciamo dell'estrema sinistra, hanno nei confronti di opere del genere, un atteggiamento appunto di fastidio, no? Io ho sentito certi amici che dicono: eh sì, queste le cose sono vere, ma non andrebbero dette. Invece
Ma
la
davvero ti hanno
storia.
detto così?
Sì, la storia è quella che è. Ne parlavo anche col professor Del Boca, che ha pubblicato recentemente Italiani Brava Gente, è un libro estremamente interessante che rivela come anche gli italiani, non soltanto i tedeschi o gli inglesi, siano stati, diciamo, feroci in guerra, anche gli italiani. Questo può dar fastidio, no? Soprattutto a chi ha sempre rappresentato gli italiani come un popolo tutto sommato abbastanza buono. Purtroppo la guerra è la guerra e quindi certi atteggiamenti più o meno bestiali sono stati assunti anche dagli italiani. Certe scelte sono state fatte anche dal fascismo. Che poi il fascismo abbia sostenuto i palestinesi per i propri interessi, prima ancora che nell'interesse dei palestinesi, vabbè, questo va da sé. Però appunto non possiamo ignorare questi appoggi perché questo non ci è gradito, insomma. La storia è costituita da pagine piacevoli o meno piacevoli, però appunto tutte le pagine hanno secondo me la stessa dignità, devono essere chiaramente interpretate, contestualizzate, spiegate, però devono essere fondamentalmente conosciute. Il merito di questo libro secondo me è quello appunto di portare a conoscenza del pubblico italiano il fatto che in quegli anni l'Italia fu la prima potenza europea che sostenne concretamente la lotta di liberazione dei palestinesi. Questo appunto dicono i documenti, questo ho scritto sul mio libro.
E noi lo abbiamo letto e ci auguriamo che a molti altri lo facciano, anche quelli di estrema sinistra che dicono che certe cose non debbano, non si debba discutere. Noi ti ringraziamo, grazie a Stefano Fabei, che è autore di Mussolini e la resistenza palestinese.